E abbiamo in collegamento telefonico Andrea Prost. Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao, buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio X.
Allora, in collegamento da casa tua, come stiamo facendo con molti dei nostri collaboratori e dei nostri ospiti, ovviamente in questi giorni in cui è difficile anche spostarsi, e stavamo accennando all'ipotesi che la sospensione delle elezioni possa protrarsi ben oltre il 3 di aprile.
Era anche prevedibile, perché se si sperava di risolvere la questione in 2 settimane, 3, era insomma una speranza un po' troppo illusoria.
Sì, oggi c'è questa, si parla molto di questo dossier del Guardian, preso dalla sanità inglese, che addirittura parla di un periodo di un anno, cioè almeno l'Inghilterra prevede di non venirne fuori prima di un anno da questa vicenda.
Ah beh, certo, se secondo le previsioni di Boris Johnson, forse, però.
No, secondo le previsioni della sanità inglese, che è quella che ha ispirato la politica dell'immunità di gregge, loro confidano su questa immunità di gregge, che però avrà tempi molto lunghi e anche costi
almeno un anno, vedere i risultati.
Però diciamo che parte da delle considerazioni, dice: siccome comunque non lo possiamo fermare, loro partono da questa molto cinica analisi, dicono: questa è una cosa che non si può fermare, ed è quello che pensano anche altri paesi europei, l'Olanda per esempio, dicono: non si può pensare di fermarlo, tanto vale proteggere chi deve essere protetto, per esempio le persone più anziane, lasciare che i giovani e per esempio anche gli studenti, infatti in Inghilterra si continua ad andare a scuola, perché loro confidano che i ragazzi, prendendosi questo virus in forma blanda, con le forti difese immunitarie che hanno, possono sviluppare questi famosi anticorpi. Il problema è che parte da un presupposto questa teoria, cioè che ci sia un'immunità efficace per questo virus, cosa che ancora non è assolutamente provata. Per esempio per la SARS non è così, cioè la SARS puoi immunizzare una volta, ma l'anno dopo rischi di riprendertela, quindi può darsi che sia una strategia sbagliata da questo punto di vista.
Ma gli inglesi vanno sempre per conto loro. Senti, io invece volevo segnalare un'altra questione che riguarda sempre la scuola,
certo,
in modo particolare l'università, perché abbiamo 47.000 ragazzi, i ragazzi di Erasmus, che sono fuori e che molti di loro sono rimasti bloccati, non riescono a rientrare, sono veramente... insomma, ore angosciose per le famiglie, soprattutto perché gli stati europei si sono mossi tardi, qualcuno non si sta muovendo per niente, e 47.000 ragazzi non sono pochi. Tra le altre cose leggevo che le università...
47.000 su scala nazionale, ricordiamolo, no? Quindi ragazzi italiani che si trovano all'estero.
Ragazzi italiani che fanno Erasmus in giro per l'Europa. Tra le altre cose, anche qui il ministro non ha dato indicazioni univoche, perché non c'è soltanto il problema della sicurezza, ma c'è anche il problema che se i ragazzi rientrano e abbandonano Erasmus non gli vengono riconosciuti i rimborsi per le spese. Quindi ci dovrebbe essere un decreto del ministro che dice: ok, per caso di forza maggiore state tranquilli, non succederà nulla. Pare che le università si stiano muovendo ognuna per conto proprio, ma anche qui non va bene.
Sì, è un tema che riguarda le tante famiglie dei ragazzi che stanno facendo l'Erasmus in giro per l'Europa, riguarda anche le famiglie di ragazzi ancora più giovani, spesso minorenni, che stanno facendo con associazioni varie, intercultura varie, navigare, tante altre cose, il loro anno di studio all'estero. Anche in quel caso c'è un problema legato all'assenza dei voli, l'assenza di collegamenti, al fatto che l'Italia in questo momento è blindata, quindi per forza di cose, e la Sardegna lo è ancora di più, per cui anche arrivare
Perché io ho notizia di ragazzi che sono riusciti a rientrare 3 giorni fa precipitandosi a comprare un biglietto a prezzo altissimo, dovendo fare 3 scali, fermandosi in Germania, ma poi la Germania se non andava bene, quindi Parigi-Roma, Roma-Cagliari non c'era più posto perché l'Italia ha ridotto i posti al lumicino. Insomma, molti hanno anche dovuto affrontare una piccola odissea. Chi si è potuto permettere di pagare i biglietti a costi altissimi? Tra le altre cose, gli altri rimangono là dove sono adesso ormai.
Quindi
insomma le famiglie sono abbastanza angosciate anche per questo motivo.
Sì, tutti noi abbiamo amici, persone conosciute che vivono in questo momento il dramma di un figlio lontano, e che chissà quando potrà rientrare e a quali condizioni anche di sicurezza, perché viviamo in una situazione che è in continuo movimento, cioè la situazione che stiamo vivendo noi oggi in Italia con quei dati spaventosi, 1800 sì. morti, 25.000 contagiati, la vivranno inevitabilmente nelle prossime settimane tutti i nostri vicini di casa, la Francia, la Spagna già sta andando su dati incredibili, la Germania, non parliamo poi dell'Inghilterra, sono quei paesi per la maggior parte dove si trovano i ragazzi italiani in questo momento a fare l'Erasmus. È vero che i giovani...
Non si capisce perché non hanno preso, come dire, approfittato del vantaggio che hanno avuto, visto che hanno avuto più tempo di noi per correre ai ripari.
Diciamo, ci conforta, per quanto ci può confortare, il fatto che i giovani sembrano essere la parte, diciamo, più forte nel fronteggiare questo virus maledetto, i casi di ragazzi, diciamo, così giovani con conseguenze importanti sono veramente molto rari, e quindi però sicuramente è urgente che ci sia un intervento a livello del governo per risolvere queste situazioni che poi si pensa siano poche, ma in realtà sono veramente tante, cioè quando tu parli di quasi 40.000 ragazzi stai parlando di tantissime famiglie che hanno almeno un figlio, un nipote, una persona in giro per il mondo in questo momento da recuperare. Andrea, come hai vissuto questo weekend barricato dentro casa?
In casa, con le uscite autorizzate.
Che domande ti fanno i tuoi figli, i tuoi bambini piccoli?
Ma devo dire che si stanno comportando molto bene, anche perché sono anche occupatissimi, perché come insomma sapete gli insegnanti italiani forse hanno anche peccato per eccesso di zelo, perché hanno travolto i ragazzi italiani di compiti di tutti i tipi, e quindi insomma i ragazzi sono abbastanza occupati. Forse bisognerebbe, adesso qui io parlo da insegnante, provare a darsi una calmata e a programmare in maniera un po' più dilatata, diciamo, le prove. Quello che si è capito, insomma, avendo qualche contatto con i ragazzi, è che i ragazzi fondamentalmente, allora, la prima settimana non hanno avuto grande coscienza, ma devo dire che questo è stato così, insomma, per moltissimi.
Sono tutti
da
molto spaventati.
Da quando hanno cominciato ad annoiarsi, allora adesso stanno cominciando anche
a studiare,
a
tu dici.
Rispondere, a fare le cose, e hanno comunque una grande necessità di in qualche maniera di farsi sentire, di stare insieme. Stanno funzionando bene le videoconferenze. Poi non è vero che tutti sono costretti a stare per ore davanti al video, perché non è così.
Quindi state facendo, diciamo, un grande corso di insegnamento a distanza a livello capillare.
Allora, anche qui c'è da dire una cosa, che la scuola digitale e soprattutto gli insegnanti, diciamo, 2.0, esistono da anni.
Sì, ma sono una minoranza.
Non sono moltissimi, ma in ogni scuola ci sono sempre, c'è sempre un drappello di docenti che lavora così da anni.
Certo.
La questione è sempre quella, è che il ministero dice armiamoci e partite, perché più che aver fatto un portale dove dava, diciamo, notizie di seconda mano su che cosa poter fare, non è che il ministero abbia fatto grande.
Ma sai, secondo me la digitalizzazione e l'innovazione è veramente nella testa delle persone, perché tu puoi avere tutte le lavagne luminose multimediali, le fibre, i dispositivi, i computer, i proiettori di questo mondo, ma se nella testa dell'insegnante e dei ragazzi non c'è in maniera immediata, veloce, l'uso di questi strumenti per dialogare, alla fine, voglio dire, è quello il problema. Io vedo che in questi giorni per cause di necessità tutti, anche le persone più, diciamo, dal punto di vista digitale analfabete, si sono dotate di sistemi di videoconferenza e si fanno le chiacchierate a distanza con 3 o 4 amici in giro per l'Italia, perché la necessità crea, voglio dire, alla fine la competenza e la conoscenza.
Io credo da dare un dato però, Sergio, e questo è veramente un problema enorme, perché ne abbiamo parlato altre volte del famoso digital divide.
Sì.
Che qua ci sono una miriade di ragazzi che non hanno accesso alla rete perché non sono economicamente in grado. Io ho moltissimi alunni che non hanno un computer in casa, perché il telefono ce l'hanno tutti, ma il computer non ce l'ha quasi più nessuno. e se ce l'hanno, ce l'hanno vecchio che non funziona, non cammina, non gira. Molti hanno proprio oggettivamente non hanno in casa neanche una rete fissa così veloce da poter garantire un collegamento di videoconferenza, per esempio, no?
Assolutamente.
Questo è un problema veramente, veramente reale. E volevo anche dire un'altra cosa, perché anche questo è un argomento, insomma, per noi abbastanza scottante. Ci sono tutti i ragazzi con disabilità varie, quelli che vengono seguiti dai colleghi di sostegno, che questi giorni si stanno anche loro dando da fare in maniera veramente egregia, con tante difficoltà in più, perché ci sono ragazzi che proprio non sono in grado di non hanno quell'autonomia a scuola, figuriamoci a casa. E anche lì c'è da distinguere tra i ragazzi fortunati che hanno famiglie che li seguono e i ragazzi che invece le famiglie non ce l'hanno, magari perché stanno in casa famiglia oppure perché stanno in situazioni appunto economicamente svantaggiate. E quindi, insomma, è un problema enorme. La questione è che il Ministero, quando tutto questo sarà finito, così come per tutte le altre cose, si dovrà ricominciare da capo, si metta in testa che nella scuola bisogna fare investimenti seri, andare oltre la volontà del docente, del genitore, la buona volontà del docente o del genitore di turno, perché non si può più andare avanti così. E questa situazione lo sta dimostrando nella maniera più eclatante.
Al di là di quelli che poi saranno gli investimenti e diciamo, i provvedimenti adottati dal governo, dalla scuola, dal ministero per quanto riguarda la scuola, io vedo che questa vicenda sta facendo fare un salto di maturità a tutti, anche sì, alla generazione dei tuoi studenti dell'artistico, quindi ragazzi di adolescenti 16-17 anni, che nei primi giorni hanno vissuto questa cosa come quasi un film che diventava realtà, cioè tra il serio e il faccetto, sì, no? Sono stati lì a guardare, come poi capita a quell'età là, c'è una reazione, come dire, vitalistica, no? Cioè trasformi in un'opportunità di, tra virgolette, di divertimento qualunque cosa, anche la tragedia. Poi invece però, mano a mano che passavano le giornate, i ragazzi hanno preso molto sul serio questa cosa. Io ne vedo diversi e si informano, vogliono sapere, sono molto attenti al discorso dell'isolamento, della distanza di sicurezza, del lavaggio delle mani, si fanno delle domande, per cui io penso che anche questa generazione che pensavamo fosse una generazione di bamboccioni col telefonino in mano, invece crescerà e farà di questa occasione un momento di crescita. Questa è almeno la mia impressione.
Sono d'accordo, infatti io non sono d'accordo con quelli che già stanno dicendo, siccome quest'anno ormai, insomma, andrà così, nel senso che verranno, secondo me, tutti promossi d'ufficio, perché non si può fare altrimenti. Saranno questi ragazzi, soprattutto quelli della maturità, come quelli del 68, cioè l'avranno gratis. Secondo me non è così.
No, avranno vissuto una cosa, esatto, che altro che maratona sui libri di un mese che si fa prima, esatto, di fare l'università. Certo, cioè questa sarà una, certo, cosa, un'esperienza che segnerà, perché qualunque cosa in questo momento lascia un segno molto profondo, perché c'è questo senso di vulnerabilità collettiva, ci si porta ovviamente a farsi delle domande sui valori, sulle cose che contano di più, sull'importanza dell'amicizia, magari si legge, magari si vedono dei film, ma li si guarda anche con un occhio diverso, sai, perché in un momento come questo le cose che ti succedono ti lasciano un segno diverso.
E io sono d'accordo con te, sì.
Va bene, Andrea, io ti ringrazio per essere stato con me a distanza, ti chiamerò più volte durante la settimana, visto che sei davanti al computer e hai sempre delle cose interessanti da raccontarci. Ciao, grazie mille.
Va bene,
ciao.
Ciao, ciao, ciao.